I'm a man on a mission. I'm a man on a mission.
Benvenuti a questa puntata, a questo episodio del podcast. Sono veramente felice di essere qui con uno dei miei più cari amici, Simone Sacco, l'istruttore della sede di Torino. Da quanti anni ci conosciamo, Simo?
Dal 2006.
Dal 2006, quando io andai a Berlino,
sì, per
la finale mondiale che abbiamo vinto. Che ce l'ho ancora qua, che nel trasloco ho perso il biglietto della finale firmato con la dedica da Marcello Lippi. Non lo trovo più. Però
lo posso dire qua davanti a tutti.
Ce l'hai preso tu. Allora, Simo, facciamo così. Io ti faccio delle domande, tu mi rispondi. Se ti venissero delle domande da farmi, ti rispondo io. Ci dimentichiamo della telecamera,
certo,
e siamo noi. Allora, raccontaci qual è stato la tua entrata. Chi eri prima di fare l'istruttore?
Ok, allora, ero un giovane tamarro di Cascinevica, vicino Torino, e niente, un ragazzo normale, nel senso che studiavo, lavoravo al cinema, in un cinema.
Ah, me lo ricordo!
Lavoravo al cinema, e poi ci conoscemmo in un modo molto particolare, nel senso che, non so se ti ricordi,
la presentazione
la
extra.
Presentazione.
Sì, me lo ricordo.
Sì. Quindi avete fatto, Massi all'epoca, Massi Stefano Vecchi, fece una presentazione all'oratorio. Di Cascinevica. Mia madre trovò il volantino e, pensando che fosse di Scientology, venne a vedere la presentazione super agguerrita, con un teologo, due teologhe, un prete, insomma venne per fare delirio. Mi ricordo ancora che Serena Tabori chiese i dati per la segreteria, mia madre disse: no, io sono a casa mia, io non ti do i miei dati, vengo e basta. Insomma, vide la presentazione e voleva fare il casino, invece si innamorò. Torno a casa dicendo: no, Simone, devi fare questa cosa.
Si innamorò, spiegacelo bene, perché
si innamorò, nel senso che vide che
ti
non
spiego,
era Scientology.
Ti spiego una cosa, scusa, ti interrompo un secondo, giusto per spiegarti chi ci guarda,
okay,
che penso sia una cosa che non ho fatto prima, perché dovete sapere che Simone, come tutti i miei ospiti, mi ha chiesto qualche indicazione su questo podcast, e la mia risposta qual è stata, Simo? Improvvisiamo.
Come viene,
improvvisiamo.
E sono venuto qua per fargli una sorpresa.
Infatti me l'ha fatta, mi ha fatto questa sorpresa. Infatti ero rimasto malissimo quando mi sono detto, ho detto ok. Vabbè, comunque non mi interrompo.
No, scusa.
Allora, l'unica cosa che ti volevo dire era questa, te la dico adesso davanti a tutti.
Sì.
Il pubblico che ci segue è un pubblico che potrebbe aver già fatto delle esperienze con noi, ma anche potrebbe essere un pubblico che ci segue. Segue solo i podcast,
certo,
segue solo i contenuti, oppure che sia il primo podcast che vede in assoluto.
Ok.
Quindi non sa chi siamo, non sa niente. Ora non ci presentiamo ogni volta,
no,
ma questa è la tipologia di pubblico.
Sì, devo dare un minimo di background.
Sì, infatti, quindi quando dici mi sono innamorato,
sì,
si è innamorata,
sì,
magari specifica un po',
esatto,
cosa intendessi.
Esatto. Sì, quindi fondamentalmente, pensa, è andata agguerrita perché voleva fare casino, fondamentalmente.
Perché
invece,
era mossa dal proteggere una comunità.
Sì. Il pensiero era: guarda questi preti che fanno venire a casa loro gli Scientology. Quindi andò agguerritissima. Poi in realtà comprese che non c'entrava nulla Scientology, anzi comprese che le cose che forniva all'epoca il corso potevano essere dei validi strumenti utili per me e anche per mia sorella, visto che studiavamo. E allora tornò a casa, mi ricordo, galvanizzata, e io, la mia prima reazione fu: ma mamma, tu che sei così tanto intelligente, ti sei fatta infinocchiare da dei ragazzi. In realtà poi andai a vedere la presentazione in via Cenaia 24 e compresi che poteva essere veramente il toccasana per me. Sì, anche perché ero intelligente, cioè sono intelligente.
Infatti,
sono intelligente, ma non ho mai avuto voglia di studiare.
Oppure eri intelligente,
mai.
Adesso sei più intelligente.
Adesso sono un genio.
E
quindi niente, feci il corso e lì compresi che potevo fare cose migliori rispetto a quelle che io stavo già facendo. Ok, poi c'era una squadra molto affiatata, insomma c'era un bel clima. C'erano tantissime belle ragazze e questo comunque agevolò il mio processo di scelta. Scelsi di iniziare un percorso formativo proprio con te in persona, con Massimo. Ho avuto la fortuna di vedere tante persone che adesso sono di molto successo, me compreso, proprio agli inizi, agli albori della loro carriera, ed era stato fantastico. È stato fantastico. E appunto iniziai questo processo e tantissimi amici mi osteggiavano, mi criticavano, dicevano: cazzo, ti sei fatto inculare, adesso ti verrai sfruttato. E io effettivamente pagavo per venire a vedere le serate, nel senso che le serate all'epoca erano gratuite, però c'erano gli spostamenti, le cene,
il tempo,
però io imparavo tantissime cose.
Quindi non stavi pagando, stavi investendo.
No, stavo investendo. E poi la cosa più figa è stata, una prima cosa fighissima è stata a luglio, la prima sessione di esami, diedi 6 esami con la media del 28. La cosa più figa era che tutti i miei amici nel periodo di esami di luglio erano impanicati. Sì. Io mi ricordo un esame di geomorfologia, mi presentai con il costume, i miei Ray-Ban, le infradito, sì.
Ti vedo.
Sì, mi sono presentato così, tamarrissimo. E tutti mi dicono, ascolta, ma non hai studiato? No, ho fatto tutto. E dove hai studiato? Ho studiato in spiaggia. Avevo tutto l'esame su 3 mappe. E fu bellissimo. E fra l'altro il professore che mi interrogò mi mise un 30. E poi venne anche a fare il corso, perché si stupì della mia preparazione.
Chi era? Io ero ancora
Sì, si chiama Marco Giardino, però vabbè, non te lo ricordo. Sì, è un uomo fantastico, fantastico, fantastico. E poi di lì continuai, ovviamente, e più passava il tempo, più...
Che storia.
Sì, più passava il tempo, più io continuavo a emozionarmi, entusiasmarmi di questo aspetto. Mi ricordo che avevo l'obiettivo di far diventare Cascinivica un'isola felice, cioè quindi fare in modo che tutti
facessero il corso,
ed effettivamente è andato così, ok? Perché tantissime persone hanno fatto il corso, poi chi non ha fatto il corso comunque l'ho inserito per vie traverse. Ti ricordi Giorgio, il fotografo?
Sì, me lo ricordo.
Ok.
È stato anche fotografo del One per più tempo.
Sì, sì, sì. E quindi bene o male tutti sono entrati nel circuito.
Senti, una domanda. Scusa, vuoi finire?
No, anche perché se non mi interrompi io parlo.
Ok. Allora ti interrompo.
Vai, interrompi.
Quando mi vengono le domande ti interrompo. Allora, qual è stata? Io ce l'ho la risposta.
Sì.
Però te voglio... Qual è stato, secondo te, il motivo per cui sei riuscito a rendere, il primo passo fu coinvolgere, rendere Cascinivica un'isola felice,
sì.
Che poi questo è fuori dalla tua zona di controllo, nel senso che sono sicuro che ci sono persone che hanno fatto, che tu hai coinvolto, che hanno ottenuto dei risultati bellissimi, ci sono altre persone che hanno ottenuto meno risultati,
sì.
Perché la vera responsabilità è della persona stessa. Ma se dovessi darmi un punto chiave, secondo te ti ha permesso di creare un impatto comunque in quell'ambiente sociale?
Ok. Allora, se ti devo parlare di caratteristiche personali, il fatto
che
mi sono sempre divertito, quindi il divertimento, l'entusiasmo, nel vero significato, cioè sentire Dio dentro. E poi devi sapere che, vabbè, lo sai, ovviamente, sono cresciuto con un'impronta cattolica molto molto potente e quindi sono sempre cresciuto con quest'idea del dare, donare,
contribuire, mettersi a servizio.
Sì, e praticamente, forse questa qua non te l'ho mai raccontata, io da piccolo volevo diventare prete.
No,
e poi volevo diventare prete e volevo diventare papa.
Poi hai conosciuto la figa.
E poi basta.
Volevi diventare papa?
Volevo diventare addirittura papa, sì, non te l'ho mai raccontata. C'era un prete a Cascinivica nel fine anni 80 che si chiamava Don Luca Maschio. Ed era un prete meraviglioso, sempre a contatto con i ragazzi, sempre che dava ai ragazzi, ma senza essere bacchettone. Poi questo prete appena è stato ordinato prete, è partito, è andato a Nairobi, è andato in Kenya e ha fatto la differenza per tantissimi bambini. E ogni volta che tornava a Cascinivica ci portava dei piccoli oggetti, piccoli present, e ci raccontava che nella scuola che lui stava creando questi bambini sentivano parlare di noi. E lui, Don Luca Maschio, sfruttava noi per mandare dei messaggi ai ragazzi e ogni volta
e
che
tornava per mandarli a voi.
Sì, ogni volta che tornava ci ringraziava, diceva ragazzi, io grazie a voi ho imparato tanto, le cose che ho imparato da voi le sto portando in Kenya, è un terreno che è una terra che ha tanto bisogno. E mi ricordo che in una messa particolare, in una omelia particolare in cui lui proprio parlò dell'importanza che noi possiamo avere nel mondo, l'impatto che noi possiamo avere nel mondo, finita la messa mi ricordo che andai davanti alla Madonnina e dissi io voglio diventare prete e poi voglio diventare papa. Sì. E quindi ho avuto questo spirito del contributo sempre dentro di me. E poi questo tizio è stato assassinato, l'hanno ammazzato nel 93, io avevo 10 anni.
Lì in Kenya?
In Kenya, a Nairobi, è stato assassinato perché era una persona scomoda, molto scomoda, molto scomoda. E mi ricordo che durante il funerale, perché poi la salma venne riportata in Italia, durante il funerale è stato bellissimo perché eravamo tutti vestiti di bianco, grandi, piccoli, è stata una festa. Hanno fatto una messa cantata, è stata una festa. È stata portata la salma verso il cimitero e sembrava di stare a carnevale. È stato meraviglioso, meraviglioso. E fra l'altro ho rivisto la sorella il 24 dicembre, l'ho rivista dopo 10 anni, che è una sorella che ha più o meno la metà. L'ho rivista, è stato bellissimo, ancora siamo abbracciati, abbiamo pianto, ricordando questo prete.
Che bella storia.
Sì, e quindi ho avuto sempre questo spirito. E ho trovato nel corso, nell'accademia, ho trovato un terreno dove io potevo essere me stesso e potevo dare.
Ok, ti devo interrompere un attimo.
Sì.
Mi hai emozionato, però devo anche...
Divago.
Devo tenere la razionalità. Hai detto accademia.
Sì.
E ovviamente, proprio per quello che ti ho detto del pubblico di prima...
Sì.
Ok, cos'è l'accademia?
Allora, l'accademia è un percorso che consiste nel incontrarci, vederci una volta a settimana, per esempio a Torino ci vediamo il martedì, in cui una persona comprende come poter migliorare tutte quelle che al giorno d'oggi vengono chiamate soft skills, quindi tutte quelle abilità trasversali necessarie per svolgere meglio il proprio lavoro. Ci sono hard skills e soft skills. Le hard skills sono quelle abilità necessarie che sono conseguibili tramite una certificazione, per esempio una laurea. Ok? Non andremo mai da un medico che è laureato in ingegneria. Ok? Quindi la laurea in medicina è un hard skills per poter svolgere la funzione di medico. Dall'altra parte, non so se ti è mai successo, a me è successo tante volte, di avere a che fare con medici che non riescono a creare empatia, non ascoltano, spiegano le cose male.
Te l'ho mai raccontata quella volta che siamo andati nell'ospedale dove mio suocero era il primario di ginecologia e ostetricia?
A Biella.
Okay. Siamo andati a fare la prima ecografia per Giulia e sembrava che avessimo perso il bambino.
Sì.
E questo medico ha trattato, te l'ho raccontato,
sì,
forse,
sì, sì.
Volevo ammazzare, volevo attaccarlo al muro, Serena è uscita, mandando a far culo tutti quanti, e lei era la figlia del primario.
Sì,
e io
infatti
ho pensato, ma se tu tratti così e dai queste notizie terribili a una persona con questa mancanza di sensibilità, con la figlia del primario, con gli altri cosa stai facendo?
Sì, sì, sì.
Quindi,
è allucinante.
Sì, sì, allucinante.
Sì, sì. Allucinante. E quindi la capacità di ascolto, la capacità di spiegare cose in un certo modo, l'empatia, queste sono quelle che comunemente al giorno d'oggi vengono chiamate soft skills. E quindi ci occupiamo ormai da un sacco di anni di poter dedicare una serata alla settimana, esattamente come c'è una serata per il cazzeggio, una serata per la figlia, una serata per allenarsi, anche se quella devo trovarla ultimamente.
Dedichiamo. Forse perché non deve essere una serata, ma una mattinata.
Magari. Deve essere una mattinata. Ecco!
Ecco la chiave.
Ok, boh, è finito. Devo andare ad allenarmi ancora la mattina. Praticamente, quindi dedichiamo questa serata alla settimana per poter imparare delle competenze che sono fondamentali nella vita, nella gestione di qualsiasi tipo di situazione.
E da chi sono frequentate?
Allora, per quanto riguarda Torino, abbiamo un pubblico che è estremamente eterogeneo. Abbiamo circa un centinaio di persone.
Ah, wow!
Sì. Allora, la persona più piccola ha 15 anni, che viene con i genitori, ok? La persona...
Bellissima anche questa cosa che la famiglia... Hai parecchie famiglie che
Ne ho diverse famiglie, sì. Saranno 4-5 famiglie.
Bellissimo.
Sì, sì, sì. È bello perché diverse famiglie ci sono addirittura papà, mamma e figli. Ok?
Spettacolo.
Non c'è soltanto un elemento,
un
genitore. E la persona più grande ne avrà una sessantina. Sì, una sessantina. E ho un medico... una pedagogista, una logopedista, ho una valanga di studenti, ho tantissimi ingegneri, sì, e ho tutte belle persone che...
Secondo te,
sì.
Qual è il motivo più grande che li porta a venire a frequentare la Soft Skill Academy? Tutte le settimane.
Ok, allora intanto hanno il vantaggio di avere comunque una persona che tiene la soft skills, che è meraviglioso.
Poi si chiama Alessandro...
Dorotea Serra si chiama.
Okay.
No, poi c'è Mirko Romano a Torino.
No,
tanta roba. Allora,
vabbè, ovviamente sei tu che tieni le soft skills.
Sì, 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 sì. Allora,
quasi
sempre io, sì. Poi delle volte faccio fare i ragazzi. Allora, la cosa che penso che sia più figa di tutte è l'energia che c'è. Ok? perché spesso e volentieri, quasi sempre, le persone magari possono entrare scazzate, stanche, escono che sono entusiaste, quindi è una sorta di ricarica. L'altra cosa che ho inserito da un annetto è che stiamo tentando di abbattere totalmente il giudizio, quindi creare un contenitore in cui le persone abbiano la possibilità di esprimersi. Con
aspetta, scusa, ti interrompo. Non stai cercando di abbattere il giudizio, secondo me. Stai cercando di trasformare il giudizio.
Sì, di trasformare. Sì.
Questa è una cosa importante, secondo me, per i nostri utenti.
Sì.
Ce lo spieghi meglio, perché ovviamente sono sicuro che quando viene una persona e magari vedi in questa persona l'attuazione di una dinamica che lo porta a ottenere dei risultati che non vuole, il tuo compito credo sia di giudicare la sua performance.
Assolutamente.
E sì. Di portarlo a vedere un altro punto di vista, giusto? Anche questa sì. È una forma di giudizio, ma tu ti riferivi a un altro tipo di giudizio. Ce lo puoi spiegare bene questo?
Sì, mi riferisco al... guarda, questa cosa qua inizia da quando noi eravamo piccoli, ok? Se ho qualche minuto te la spiego.
Certo che c'hai qualche.
Allora, succede questa cosa qua, più o meno per tutti. Allora, noi andavamo a... anzi, ancora quando eravamo più piccoli, faccio un esempio. Teresa, questa bambina, ha 3 anni e lei vuole, e 3 anni è super attiva, entusiasta, vuole fare,
energica.
È energica ed è seduta nel salotto e c'è il papà che sta guardando la fine di Champions League, dove sta giocando la Juve. Dopo un sacco di anni gioca la Juve in questa partita. Allora il papà ovviamente è concentratissimo rispetto alla partita. La bambina a un certo punto chiede al padre del tempo perché vuole giocare. Papà, posso giocare? Il papà è concentrato, dice stai zitta. Veramente dopo, ti prego, scusami se ho risposto così, ma dopo, devo guardare la partita. Teresa allora si siede e poi inizia a muovere le gambe. E il papà dice ascolta, stai ferma per favore, sto guardando la partita. Per la bambina la partita non gliene frega un cazzo, fondamentalmente lei deve muovere le gambe, è una bambina di 3 anni. Allora continua a muovere le gambe, il papà a un certo punto si chiude la vena e si incazza, sbraita. E la bambina dice, aspetta ma muovere le gambe per me che ho 3 anni è una cosa che è normale. Non è normale a 3 anni stare così fermi, composti, ok? E quindi dice, vabbè, papà è... oggi è così, è nervoso. Poi questa bambina va a scuola e magari ha la sfortuna di incontrare qualche maestro che anziché giudicare il suo compito la giudica anche come persona e quindi inizia a attribuire dei significati tipo tu sei sbagliata, tu non vai bene, adesso la sto esagerando per far comprendere. La bambina pensa vabbè ma a me che non piace studiare questa cosa qua, io non è che devo essere brava su tutto, chi cavolo se ne frega, ok? E quindi la bambina pensa, guarda che maestro strano che ho, anche lui è un pochettino nervoso. Poi torna a casa, avendo preso un brutto voto, la mamma si incazza di brutto, la punisce, non le fa fare delle cose, e la bambina dice, vabbè ho capito, sono andata male, ma cioè, posso giocare, io devo giocare, sono piccola. E allora anche qua la bambina dice, cavolo, anche la mamma è così. Insomma, questa serie di giudizi, a un certo punto, ci fanno dubitare e diciamo, cavolo, ma... tutti la ragionano diversamente da me, ok? Il bambino si fida, cioè sa che lui la ragiona in modo corretto, ma dopo un po' di volte dubita. E poi a un certo punto c'è una fase in cui il bambino dice, ok, evidentemente sono io quella sbagliata, perché il mio comportamento mi fa stare male, perché ho delle brutte sensazioni, ok? Perché la gente mi giudica. In più io faccio stare anche male i miei genitori. Allora è evidente che sia io quella sbagliata, ok? E quindi cosa succede? Succede che... creiamo una sorta di maschera e tendiamo a fare le cose per ricevere consensi, approvazioni, ok? E lo vedo tantissimo questo, semplicemente quando faccio il corso genio, ci sono persone che venerdì entrano e hanno paura della loro ombra, perché magari hanno ricevuto dei giudizi da parte di genitori, scuola, fidanzati, fidanzate, amici. Quando tu fai capire alle persone che loro vanno bene perché siamo tutti esseri umani, abbiamo vinto quando siamo nati, cioè siamo tutti speciali, solo che ce lo dimentichiamo. Ecco, io penso che quando nasciamo è come se noi avessimo una lanterna con una lucina. Questa lucina poi nel corso della vita succedono cose cose a cui noi attribuiamo significati sbagliati, ed è come se questa lanterna gli mettessimo un po' di merda, fondamentalmente. Sì, sì. La prima cosa che a me ha dato il corso, per esempio, è pulire un pochettino, scrostare, ok? E vedere che la lucina c'era. Il mio compito è stato pulire, togliere il superfluo per poter splendere. Okay. Perché tutti siamo speciali.
Sì, mi hai dato uno spunto interessante, perché hai toccato un argomento che è molto delicato, che è: tutti noi siamo speciali, è giusto non mettere in discussione se stessi per i giudizi altrui, ma c'è un momento in cui, nonostante tu sia speciale, la tua luce non la riesci a far brillare perché hai dei comportamenti che sono disfunzionali con te stesso, proprio perché non hai imparato il linguaggio del giudizio puro, del giudizio con amore. Sì. E quindi fai fatica a fare un cambiamento in delle tue abitudini. Perché? Perché ti ricordi ancora i retaggi del giudizio passato, del giudizio vecchio che ti faceva del male. Come fai, secondo te, a fare questo salto di qualità? Hai capito cosa intendo?
Lo puoi spiegare anche con altre parole?
Cerco di spiegartela meglio. È vero, te la spiego diretto.
Sì.
È vero che tu vorresti credere che vai bene di base perché quando sei nato hai vinto e sei stato uno su un miliardo.
Sì.
Però la verità è che questo è una cazzata. Che tu non la vivi così.
No.
Che nessuno la vive così. Allora, voler credere a una cosa per forza, ma è una cosa veramente illuminata, è veramente, capisci, è veramente divina.
Sì.
Ma la maggior parte delle persone non ci riesce, cioè quando glielo dici, oh, tu meriti amore in quanto sei, non in quanto fai.
Sì.
Vero, bello.
Sì, 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 la teoria.
Ma dentro, c'è una voce che dice, è una cazzata, io devo fare delle cose.
Sì.
Devo dare un senso a me. Ed è giusto, cazzo,
sì,
perché funziona così. Quindi la mia domanda è, spero di essermi spiegato,
sì, sì,
finora mi sono spiegato, la mia domanda è: da una parte c'hai questo giudizio che ti ha fatto male e questa voglia profonda di andare bene così come sei, dall'altra però sai che hai un motivo più grande per essere qui, che vuoi dare senso alla tua vita, che vuoi dare significato, che hai bisogno di fare qualcosa che sia sensato, non per gli altri,
non
sto parlando di altri, per te, ma hai paura di cambiare determinati atteggiamenti perché ti stai giudicando.
Sì.
E quel giudizio ha quei retaggi passati di tutti quei giudizi che ti hanno fatto male. L'hai capito adesso?
Sì, sì, sì.
Quindi se dovessi dare un consiglio per... Lo so che è complessa sta domanda.
Molto complessa.
Non ci aspettiamo, allora, Simo, non ci aspettiamo. Guarda, in questi podcast, con questi strumenti per creare valore,
ma un po' sì.
Non dobbiamo preoccuparci noi stessi di arrivare.
Sì, sì, sì.
Cioè, noi siamo uno strumento per riflettere. E questo che mi piace tantissimo, non siamo la risposta, noi non siamo la risposta a tutto, perché la risposta a questa domanda per te può essere efficace, per me è un'altra risposta.
Certo.
Quello che sono interessato non è che tu raggiunga un obiettivo, ma quello che tu pensi, cioè qual è la chiave secondo te per superare questo giudizio e dedicarsi a dare senso alla tua vita. Che significa per me dare senso alla tua vita? Per me significa togliere tutta quella merda dalla lanterna.
Ok, allora, la faccio molto sinteticamente, anche perché sono io stesso nel processo di trasformazione di...
Anche io,
sì,
io penso
tutti.
Che questo, io
non
penso
finiremo mai.
Che siccome noi non abbiamo neanche idea, quella lì non è una lanterna, quella lì è un faro da stadio,
sì,
e poi diventa il faro di Batman, e poi diventa una luce, cioè...
Che poi è sole.
E che poi è sole, bravo, volevo proprio arrivare lì.
Sì.
Che poi è, e poi magari è una stella ancora più grande del sole,
sì,
capisci?
Infatti.
Non ha limite.
No.
Ma partiamo dalla lanterna,
okay,
che è un esempio che mi piace.
Ok, allora, per me i passaggi sono, in primis, accettare questa cosa. Cioè, bisogna accettare il fatto di non essere perfetti, di sbagliare, accettare anche le cose che non ci piacciono di noi. Accettare non vuol dire mi va bene che è così, ma no, prendo atto, faccio un atto di onestà con me stesso, prendendo atto che questa cosa qua c'è.
È
così, punto. Guardarla senza giudizio, c'è, punto. Non va né bene né male, c'è.
È la situazione attuale.
È la situazione attuale. In secondo luogo per me c'è il perdonarsi, quindi offrire perdono e darsi perdono e perdonarsi, perché a volte facciamo delle cose, facciamo del male a delle persone e neanche ce ne rendiamo conto. A volte le persone ci fanno del male senza neanche rendersene conto, proprio perché siamo
verissimo,
uomini.
Verissimo.
Ok, quindi dare perdono e offrire perdono. Cioè offrire perdono e chiedere perdono, ok? All'universo, alla vita, alle persone. Dopo aver fatto questi passaggi, per me c'è trasformare, ovvero comprendere che ci sono poche persone che secondo me sono proprio di animo cattivo. Io
anche
ne ho conosciute poche, ne ho conosciute proprio poche, che poi sono diventate cattive. Però ne conoscete veramente poche e quando tu fai questi due passaggi ti rendi conto che tanti comportamenti che le persone mettono in atto nella loro testa e nel loro cuore in quel momento era la cosa migliore da fare, ok? Se però io sono condizionato al giudizio e attacco oppure mi chiudo, ok? Quindi io mi sento sottomesso o vado in contrapposizione, non sono lucido per poter vedere quanto di buono ci potrebbe essere nell'azione della persona, quanto comunque per quella persona quell'azione poteva essere positiva, ok? Dopo che hai trasformato, ok, bisogna consolidare, ovvero consolidare a livello di pensieri, ok? Tipo io una cosa che ho iniziato a fare è medito mezz'ora al giorno e mi rendo conto che questa cosa qua oggi per me è importantissima. È importantissima perché comunque poi soprattutto con il nostro lavoro a volte non rispettiamo né aspettative negli altri o a volte gli altri rispettano le nostre aspettative, siamo portati comunque anche noi, come dicevi tu giustamente prima, a dover giudicare dei comportamenti qualora non fossero funzionali all'obiettivo che la persona stessa ha dichiarato, non
certo,
che io impongo,
certo,
ok? E quindi è un lavoro fantastico, delicato, elegante, meraviglioso e divino. Dal mio punto di vista,
cosa intendi per divino?
Intendo che, guarda, sto imparando un po' ad usare come modello, sinceramente, lo dico Gesù, perché comunque ha insegnato tantissimo e in vita non è stato trattato, lodato, osannato, anzi, e lui proprio insegnava il perdono, insegnava la gratuità, insegnava la gioia. Ok? E quindi sto scegliendo questi come capisaldi della mia vita. Poi non voglio fare il maestro di niente, di nessuno, perché ripeto, sono io dentro il processo e mi rendo conto che...
Sai, credo, mi sento di dirti questa cosa.
Vai.
Credo che sia sensato uscire. Cioè, penso che nessuno abbia bisogno di dire non voglio essere un maestro, perché tutti siamo maestri e tutti siamo allievi. Quindi non è neanche bisogno,
sotto questo punto di vista,
bisogno di specificarlo,
sì.
Perché nel momento in cui, secondo me, la percezione che ho avuto quando hai detto non voglio essere un maestro, dico ok, qual è la sensazione che mi è arrivata? La sensazione è che stai in questo modo focalizzando la tua attenzione, c'è una parte che sminuisce te stesso.
Ok.
Ti spiego perché. Perché è presente quando certe cose non hai bisogno di dirle perché le senti e vai solo per la tua strada.
Ok.
Quindi io credo che... io voglio un maestro, io voglio tantissimi maestri intorno a me, in qualsiasi ambito, e voglio un maestro che sta continuando a crescere, che sta continuando a evolvere, capito? Quindi quando l'hai detto. Mi è venuto e ho detto, ma perché hai bisogno di specificare? Tu sei un maestro,
ok,
tu sei un cazzo di maestro, sei un cazzo di maestro, sei un cazzo di allievo, sei uno studente, sei un apprendista, sei un professionista,
sì, tutto,
capito? Sei tutto,
sì, assolutamente sì, e ti dico che rispetto proprio a questa cosa qua del maestro, la persona che più di tutto, tu lo sai meglio di me, la persona che più di tutte mi sta insegnando è mia figlia. Cioè, se iniziassimo a leggere, essere intelligenti, proprio col significato della parola intelligente, quindi interligere e intus ligere, leggere fra le cose e dentro le cose, quindi se sviluppassi la capacità di giudicarli di meno ma di osservarli, leggerli di più, capiremmo veramente che dentro di loro c'è veramente tutto,
yes.
Tutto. Poi io ho il 33% di esperienza rispetto a te, avendo tre figlie.
33.3 periodico.
33.3 periodico. Però veramente questa cosa qua è meravigliosa. E mi ricordo quando era nata Giulia, che anche in ufficio, anche lei la vedevo, vedevo i suoi comportamenti, dicevo, cavolo, ma come cavolo fa a fare questa cosa? E poi che spesso tu la citavi durante i corsi, E adesso io mi trovo a fare, dopo anni, la stessa cosa in ufficio, ok? È meraviglioso. I bambini sicuramente non vivono il giudizio, la vergogna, cioè poi dopo la creano anche la vergogna e anche il giudizio, ma subito nei primi anni non ce l'hanno questa cosa qua, sono puri. L'hai visto con mia figlia che ha voluto camminare su carboni.
E l'ha vissuto, e la cosa bellissima è che ovviamente non siamo deficienti, no, ha camminato sui carboni a dispetti.
Sì, era sabbia.
E li abbiamo testati più volte.
Sì.
Ma... mentre lo faceva, ha corso si è lanciata nella sua testa.
Sì,
lei ha camminato sui cazzi di carbone e tu è quello che vuoi che creda.
Sì.
Fighissimo.
È stato fighissimo. Guarda, ieri sera ero, come ti ho raccontato, la mia cugina, c'era anche lei perché c'era anche i suoi figli. E a un certo punto ha preso c'era uno più grande e uno più piccolo. Uno di 8 anni e l'altro di 4 anni, quindi poco più piccolo di lei, e fa che stavano facendo un po' di casino, il locale era piccolino, intranciava nel lavoro dei vari camerieri. E allora li prende, li fa: ragazzi, vi devo dire una cosa. Allora, noi possiamo giocare.
Questa è tua cugina?
Mia sorella, mia figlia Aurora si è messa di fronte a questi cuginetti, i figli di questa mia cugina, sì, di cui ti ho parlato prima. Che uno ha 8 anni, l'altro ne ha 4, sì, poco più piccolo di Auri, e gli fa: ragazzi, allora noi qua possiamo giocare tutto, però capite che se noi giochiamo così in modo, non mi ricordo che termine ho usato, rischiamo di fare casino, loro stanno lavorando, noi ci facciamo male, ok? Quindi io voglio continuare a divertirmi, voi? E fa: sì, che anche grande. Noi voglio continuare a divertirmi, sì, però allora mettiamoci qua, facciamo queste cose qua, sì. È fantastico, ho visto questa immagine e ho detto: cazzo,
che bello,
che figo, proprio figo.
Ma sai che hai proprio ragione?
Ti dico l'ultimissima cosa, è stato per me straordinario durante questo one, sono state straordinarie diverse immagini, ma una veramente mi ha aperto il cuore, perché c'era mia figlia, la figlia di Massi e Eloise, che hanno stretto amicizia, hanno sciato assieme, sono divertiti anche in montagna assieme, che comunque si stanno legando, andavano in giro, partecipavano a modo loro. Ma un'immagine meravigliosa che ho visto è durante la visualizzazione prima della camminata, c'erano delle bambine.
Mi hanno mandato il video, l'ho visto, bellissimo.
Allora,
spiegalo però.
Sì, c'erano due ragazzine, avevano avuto... in realtà in totale erano in quattro, però ce n'erano due che avevano avuto tipo 10 anni per mano, che visualizzavano, poi ce n'erano altre due abbracciate e tutte e due che piangevano, e io le ho guardate e ho detto: cazzo, così si cambia il mondo, così si cambia il mondo. E poi dall'altra parte mi ricordo invece di Mirko, il ragazzo che ha parlato col papà di 72 anni, dico: cazzo, stiamo veramente abbracciando tutto.
Senti, dimmi una cosa.
Vai.
Poi ci andiamo in conclusione perché siamo un po' lunghi.
Sì.
Io ho avuto la sensazione a questo one, proprio dal primo momento in cui sono entrato davanti a quelle persone, che fosse un one speciale.
Di, ce l'hai anche
di
detto?
Vederli, sì, ve l'ho anche detto. Di vederli più pronti. Tu eri un coach.
Sì.
E il vero, secondo me, la vera chiave del one è il lavoro che voi coach siete in grado di fare con gli assistenti, tutto il gruppo, tutto il one è il corso con più staff, con la più grande proporzione, il più grande rapporto corsisti,
sì.
Corsisti staff.
Non ne conosco
nessuno con questo rapporto. E il ruolo è fondamentale. Quindi tu da coach cosa hai vissuto? Cioè, la percezione che ho avuto io, l'hai avuta anche tu?
Sì.
o no?
Allora, assolutamente sì. E ho avuto in squadra un signore che è diventato famoso a questo one, Emilio, è squadra con me.
Sì, ah, grande Emilio.
Sì, sì. E già il primo intervento che ha fatto mi sono permesso di entrare e di parlare. In genere nel primo giro faccio il giro di tavolo e basta. Invece in quel caso là sono entrato perché vedere un uomo così grosso, perché è 2,05 m, molto grosso, cioè tu sembravi piccolo.
Sì, e volevo vedervi tu attaccato a lui, l'effetto.
Io sai che stavo sempre vicino a lui, sopra la sedia. Cioè, sopra la sedia...
Era più alto di
okay?
te.
No, ero più alto io, ma non di tanto, tipo 10 centimetri, incredibile. E, fra l'altro lui è un docente universitario, faremo delle cose perché è in Piemonte.
Ah, fighissimo.
Sì. E prende a vedere un uomone così, che è stato disposto a mettersi in gioco subito, veramente anch'io ho pensato, ok Luca, come spesso succede, il 90% delle volte ha ragione, sarà one veramente speciale. E ho visto un altro avvocato che era con tutta la sua famiglia, che anche lei dal primo incontro è stata disposta a mettersi in gioco. Le ha detto, io spesso fuori, di Milano fra l'altro, lei ha detto, spesso fuori a Milano mi dicono che io sono un avvocato, ma io vi dico una cosa, io non sono un avvocato, io faccio l'avvocato, io sono una persona con pregi, difetti, con emozioni, con cose belle, con cose brutte, e voglio iniziare subito a mettermi in gioco. Ed è partita con una condivisione bellissima.
Bellissima.
Ma la cosa più figa che c'è stata è stata con una signora, non faccio il nome, una signora, possiedo dove è, di Catania, che ha perso il marito 5 anni fa ed era one con i due figli. E la prima volta che ha parlato del marito, mi aveva lo sguardo crepato dal dolore. Quello che a me è venuto da fare mentre la sentivo parlare, e mi sarei voluto alzare e abbracciarla e darle amore, perché si sentiva privata di tutto l'amore, perché poi una famiglia terrona, molto unita, il marito poi al centro, però no, ho pensato che non fosse la cosa migliore da fare come coach. E allora ho empatizzato con lei, ma non l'ho compatita sinceramente. E poi durante l'esercizio della famiglia io non ho recitato un ruolo, ma ho girato dando una mano a chi aveva necessità, a Giacomo, a chi aveva necessità, e l'ho vista molto aperta. Poi sono andata a sedere, allora con molta
delicatezza,
con molta delicatezza, in punta di piedi mi sono avvicinato, le ho offerto un fazzolettino, lei mi ha guardato per la prima volta col sorriso e mi ha detto grazie. Mi fa, ora sono più in pace. E quello è stato un momento fortissimo, e lei è stata in grado di fare questa cosa perché ha visto prima l'avvocato, non faccio il nome, perché ha visto prima Emilio, perché tutti lo conoscono, perché ha visto prima noi ragazzi di staff, ma perché ha visto prima te. Ok, ti sei dato di brutto, cioè non l'ho mai vista io, ok? Ed è particolare, perché ogni volta che ti vedo tu sei in evoluzione, ed è molto figa sta cosa, cioè non sei fermo, non sei statico. E quindi tutti noi abbiamo contribuito a creare un contenitore in cui le persone potessero essere loro stesse, senza giudizi, senza scazzi, no? Facendo esprimere la bellezza che c'è. E quindi grazie alla vita, veramente grazie alla vita, neanche grazie al One, grazie a te, grazie alla vita, grazie a Dio per chi di noi ci crede, ok? E continuiamo, e grazie a noi, continuiamo, punto, con scazzi, con problemi, perché siamo umani, sbagliamo, però continuiamo, questa qua è la strada, figo.
Bellissima sta cosa, veramente, veramente vera, e bellissima soprattutto. Senti Simo, siamo in conclusione, vuoi dare un messaggio, hai una domanda per me o vuoi dare un messaggio, tutto quello che ti viene prima di concludere sto podcast?
No, né un messaggio, neanche una domanda, voglio dirti una cosa.
Dimmi.
Allora, ti voglio semplicemente ringraziare, senza lodarti alto, grazie, perché sei stato fra i primi che sei stato fra i primi a vedere il bello delle persone, ok? Se in parte, se tutto ciò che abbiamo costruito, se fosse partito qualcun altro non sarebbe così, ok? Perché poi in questi anni ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi formatori, però tu sei quello che maggiormente rispetto ad altri è vero, è energico e è riuscito a vedere il bello delle persone. Guarda, la prima volta quando io scelsi di iniziare questo percorso fu quando ti vidi fare la buonanotte, sì.
Del tuo primo corso?
Del mio primo corso, me lo ricordo come se fosse oggi, cazzo, era il 19 maggio 2006, ho visto questo ragazzo grande, tamarro, perché all'epoca eri tamarrissimo.
Beh, ero vestito bene.
Eri vestito bene. No, nei modi di fare, comunque.
Ah, sì, in quel senso.
E ho detto, cazzo, minchia, lui è se stesso, però guarda che messaggi sta dando. E grazie a... cioè, tu sei stata una chiave per aprire tantissime porte di ognuno dei nostri cuori. E quindi questa cosa qua veramente non è facile, è importante come impatto, come impatto. E quindi voglio dirti semplicemente grazie, come ti dissi il 21 maggio 2006 per la prima volta, quindi dopo tanti anni rinnovo questa, non promessa, questa gratitudine perché tutto ciò che io ho detto, tante, 90% delle cose che ho detto l'ho imparato da te, tante delle cose che ha detto Jack, Miki, che può dire Massi, che può dire Mirko, le abbiamo imparate da te. Quindi grazie per aver compreso di essere in missione e grazie perché, minchia, espliciti la tua missione, ok? Perché a volte io me la sono dimenticata, e invece tu sempre, cazzo, sempre sul pezzo. E nonostante tu sia, non so quanti chilometri siano da Torino a Boulder, però tanti chilometri, minchia, sei fra le persone che è più facilmente reperibile per me. Cioè, ho delle persone che stanno a Rivoli, che ho difficoltà a incontrare, delle persone che stanno, che abitano vicino a casa mia, ho difficoltà a incontrare, a beccare, a sentire, a vedere. Minchia, te subito, cazzo. E quindi vuol dire che o non c'è proprio un cazzo da fare, ma non è così, oppure che tu sei centrato, cioè hai compreso questa cosa e ci sei. Boh, fighissimo, grazie, punto.
Prego, e io voglio dirti grazie perché... Vabbè, tu sei una persona speciale perché io quando ho smesso di fare, non ho mai smesso di fare e essere un istruttore. Sì, ho smesso, ma neanche di fare.
Cioè, hai smesso di fare i corsi di memoria.
Bravo, esatto, questa roba qua, bravo. Tu sei stata la persona a cui io ho ceduto il testimone di quello che ho creato di più prezioso nella mia vita fino a quel momento lì, perché adesso non è più così. E tu hai sempre onorato quella cosa lì. L'hai sempre onorata e ho sempre, sempre, quando tu hai detto, no, io ti ho detto grazie quella volta lì e te lo rinnovo adesso, no, non è così, non ti ho interrotto perché volevo farti parlare, non è così, tu col tuo vivere, col tuo agire, col tuo essere, tu sei stato per 5 anni di fila,
8,
mi hai battuto, che sono rimasto indietro col tempo, per 8 anni consecutivi sei stato il miglior istruttore d'Italia, cioè chi cazzo poteva onorare più di te questa cosa qua, ma non è questione di onorare,
no.
È questione che,
continuare.
Figa, mi hai espresso la gratitudine,
sì.
Non solo con le parole che l'hai fatto tante volte, con i fatti, che sempre mi viene a prendere, cioè ci sei, cazzo, che mi fai le sorprese dopo 20 anni che ci conosciamo, 20 anni no, però tanti anni che ci conosciamo, e mi ha fatto, cioè quando prima stavo facendo un video e ho visto la tua faccia, ho dovuto impegnarmi per dire, per continuare il video, perché era un quarto d'ora che parlavo, non volevo mandarla a fare in culo, no, quel video, però via, ho sentito quella cosa lì e sono stato felicissimo, quindi il mio grazie è perché... Tu dici, hai detto tante cose belle su di me e io ti dico che l'ho detto e lo penso anche per tante persone, non sei solo tu.
No, certo, ovvio.
Ma tu sei la mia forza. Cioè, per me non è un peso esserci per te, per me è un peso poter anche solo pensare che tu senta che io non ci sia. Capisci?
Certo.
Perché tanto tempo fa abbiamo deciso di unire le nostre vite e ci siamo detti per sempre, sempre per sempre, e per me sempre per sempre è quotidianità, è trasformare ogni giorno come se fosse veramente l'ultimo. Quante volte l'abbiamo detto, ma pensando di vivere in eterno, io sto dicendo a tante persone, ho un sogno, non è una mission, non è una vision, ho un sogno, che non sto dicendo a nessuno, neanche mia moglie sa qual è il mio sogno, e forse morirò prima di averlo realizzato. Molto probabilmente, anche perché se il tuo sogno, secondo me, non ti dà questa sensazione, vuol dire che non è abbastanza grande. Tu fai parte di questo sogno, tu sei protagonista di questo sogno, e quando penso alla tua, prima hai detto, tu sei sempre collegato alla tua missione, devo dirti che non è sempre stato così, ma negli ultimi mesi, anno, sì.
E si sente.
È stato così. Ed è per quello che mi sento in continua, costante evoluzione, esattamente come te, è per quello che mi sento degno di essere un maestro, è perché penso di essere uno dei migliori allievi che possono esistere sulla faccia della terra. E io vedo questo in te, io vedo questo in te e ti ringrazio per questo. So che volevi farmi una domanda, ma non ci sta adesso, quindi io ti propongo questo. A maggio io tornerò in Italia e mi piacerebbe riaverti ospite a questo podcast, in modo tale che anche le persone possano vedere non solo la mia evoluzione, ma la nostra evoluzione, la tua evoluzione. E magari me la farei lì la domanda, visto che la domanda certo. Era riferita a qualcosa che no, non sarà ancora avvenuto, quindi ha ancora senso e sarà ancora attuale. Sarà ancora attuale.
Bene.
Grazie mille.
Anzi no, aspetta, prima il nostro saluto. Bene.
Anch'io, tantissimo. Grazie a tutti ragazzi, penso che abbiate ricevuto tantissimi spunti, ci vediamo al prossimo podcast.